Buon pomeriggio, sabato 17 febbraio, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce insieme a voi Giorgio. Oggi conosceremo due grandissime artiste pluripremiate che interverranno con noi fra poco in diretta telefonica per parlarvi principalmente di due spettacoli che saranno in scena questa sera, sabato 17 febbraio. Apriamo la puntata insieme ad Angela Malfitano, regista, formatrice teatrale, attrice, direttrice, laureata in lingue straniere e storia del teatro inglese. Stasera porterà in scena al Teatro Quirino di Vigonza Per Magia insieme alla collega Elena Bucci, produzione tra l'altro in collaborazione con Le Bandiere e il collettivo Amalia. Avremo poi nella seconda parte Marta Richeldi, che anche lei è un'attrice formatrice teatrale, che questa sera sarà al Teatrino Zero di Spinea con lo spettacolo Intanto Aprile, che appunto porterà questa sera al Teatrino Zero di Spinea, e poi sabato 8 marzo sarà al Teatro Villa dei Leoni a Mira. Noi iniziamo subito Spazio Scenico, facciamo una pausa musicale, poi ci colleghiamo con la nostra prima ospite. Buon ascolto. E questa era la cantautrice pugliese Erika Mu con Lo Zaino sul Treno, il racconto di un viaggio di vita e desiderio di riscoprirsi e di condividere, una canzone che ci introduce allo spettacolo che questa sera sarà sabato 17 febbraio in scena al Teatro Quirino di Vigonza, che si intitola Per Magia, con due grandissime artiste, Angela Malfitano e Elena Bucci. Rientriamo quindi in diretta con Spazio Scenico e al telefono abbiamo con noi Angela Malfitano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E grazie per essere in diretta con Radio Cooperativa.
Grazie a voi.
Allora, Angela Malfitano è una regista, formatrice e attrice, direttrice, laureata in lingue straniere, storia del teatro inglese, docente dal 2011. E tra i suoi lavori più recenti, un lavoro insieme a Natalino Balasso, poi abbiamo Due vecchiette vanno al nord di Pierre Nott, Antigone e gli specchi, che ha scritto e interpretato, e questa sera appunto sarà al Teatro Quirino di Vigonza con Per Magia insieme alla collega Elena Bucci, produzione Tra un atto e l'altro in collaborazione con Le Belle Bandiere, il collettivo Amalia, nell'ambito del progetto Il Corpo delle Donne, Corpo Sociale, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, settori pari opportunità e spettacolo dal vivo. Allora, Angela Malfitano, appunto questa sera a Vigonza al Teatro Quirino per Echidna Cultura con Per Magia, un incontro tra due grandi artiste come lei ed Elena Bucci, entrambe romagnole che si conoscono da tempo con un'importante carriera, che decidono di raccontarsi attraverso un viaggio nel tempo, nello spazio, nella memoria, in quel luogo appunto dove tutto questo è possibile, che è il teatro, e dove diciamo dal palco al pubblico succede quel momento unico e ripetibile che è la condivisione. E,
sì.
E poi c'è anche la magia della trasformazione da un personaggio all'altro. È un po' questa la magia che volevate raccontare, oppure c'è anche altro?
Sì, è questa, sono tante magie, anche sì, la magia del ritrovare i racconti dell'infanzia, la propria biografia, e trasformarla in favola, in magia, appunto, è la nostra stessa sorpresa nello scambiarci ricordi autobiografici della nostra terra comune, che è la Romagna, e della nostra generazione comune, e scoprire che diventano racconto universale, racconto guaritore, con ironia, con leggerezza, con divertimento, e racconto condiviso. Questa è la grande magia, così come i sogni, così come i racconti di altri nostri compagni romagnoli come Federico Fellini, di cui abbiamo qualche parola dalla sceneggiatura della strada, che tra l'altro c'è un passo che non è mai stato girato nel film, ma è nella sceneggiatura. E sono questa la magia, poi certo è il teatro che trasforma, trasfigura. Queste sono le tante magie che facciamo. Poi c'è anche una magia all'interno della storia, perché io sono un personaggio che non ha memoria, che ha perso la memoria, mentre Elena è una sorta di mago, maga, maestra, che raccoglitrice di racconti, e che conserva le memorie, e dunque attraverso la sua magia io riesco a ricordare.
Infatti c'è una sua bella dichiarazione dove dice: siamo andate a mettere le mani nella terra, nel farlo siamo tornate ragazze, bambine e buffone, che sì. Ho trovato molto molto potente. E avete scoperto anche qualcosa di voi che non conoscevate attraverso questo spettacolo, perché c'è una bella dichiarazione di Elena Bucci che dice: avevo un grande desiderio di interrogare Angela Amalfitano sulla sua biografia, sul suo rapporto con il teatro e con la vita. E siccome sono un'attrice anch'io, mi è sembrato che la via migliore per farlo fosse entrare in scena con lei, e una volta lì ho dovuto rivelare anche me.
Sì, certo, ci sono racconti di Elena che io non conoscevo, e quindi ritornando indietro agli nostri anni delle scuole, anche a quando eravamo piccolissime, tutte e due appassionate di danza classica, e abbiamo scoperto che io a Ravenna e lei a Russi, che è un paese della provincia di Ravenna, abbiamo avuto la stessa terribile maestra di danza classica che ci ha segnato per la vita. E quindi sì, ho scoperto con Elena, che è venuta in scena, perché inizialmente Elena le ho chiesto di farmi la regia, ma è stato naturale e bellissimo decidere di andare in scena insieme, è inevitabile. Tra l'altro era un po' di anni che non stavamo in scena insieme.
E due storie, le vostre e la sua, appunto, di Elena Bucci, che oltre ad intrecciarsi proprio per magie o per casualità, potrebbe anche essere state diverse, viste essendo voi le stesse persone. Infatti nella presentazione voi dite: mescoliamo per magia anche la geografia. Se fossimo nati in Afghanistan o in Iran, come per magia ribaltiamo in favola la catastrofe e la follia. Penso che sia anche uno spunto di riflessione su quello che succede, anche sui diritti sociali che vengono a mancare.
Beh sì, questo progetto tra l'altro nasce nell'ambito di un progetto delle pari opportunità della Regione Emilia-Romagna contro la violenza alle donne, quindi è un progetto al femminile completamente, ma anche che ribadisce in qualche modo, attraverso l'uso delle nostre storie, la forza e la capacità e il diritto alla parità e alla libertà del femminile, delle donne, di tutte le donne in tutti i tempi, così come noi, io e Elena, ci scambiamo le vite, andiamo avanti e indietro nel tempo, perché non immaginarci anche ovunque. Questa è anche un'altra magia, quando a un certo punto si parla di religione o di come noi da bambine dovevamo vivere la religione che era nella nostra, che casualmente, perché le religioni, tu nasci in un luogo e c'è una religione, no? Non è quella, è quasi geografica, mi viene da dire, sì, naturalmente che è culturale, quindi questo è il senso. Potevamo anche essere in un altro luogo, no? Donne in un altro luogo.
E insieme alle vostre storie si intrecciano anche storie che magari avete come punto di riferimento?
Beh, c'è la storia del teatro con Leo De Berardini, il nostro maestro. Noi ci siamo poi conosciute lavorativamente sul palcoscenico con Leo De Berardini. Quindi lui è stato un regista, autore, uomo d'arte che ha fatto la storia del teatro. Ora purtroppo non c'è più. Questo è un riferimento importante. Poi c'è la nostra città e Ravenna, che non nominiamo mai, ma che insomma si intuisce essere una città che è stata una provincia particolare, no? Capitale dell'impero romano d'Occidente, ma e che ancora mantiene questo carattere un po' da bizantino, diciamo, di superiorità. Come dire, noi la chiamiamo una città che si sente imperiale, ma sta ai bordi dell'impero.
Dalla sensazione che ho avuto dal trailer che c'è di questo spettacolo e anche appunto dalla presentazione, che sia, rispetto a Mario, ad un lavoro classico, uno spettacolo molto libero, che ama spaziare su più argomenti e anche in continua evoluzione, presumo.
Esatto, anche in continua evoluzione, perché sì, intanto la libertà assoluta, Elena ha voluto che facessimo noi la drammaturgia, che nascesse dai nostri racconti, dalle nostre storie, da spunti nostri, quindi appunto ho nominato Fellini, ma il 95% del testo è nostro, poi c'è un po' di Fellini, un po' di Chekhov, ma proprio delle spruzzate, e sono anche loro, diciamo, le loro parole trasfigurate e usate un po' da noi. È in evoluzione, sì, perché ci sono domande che ci facciamo, che possono, le cui risposte possono cambiare, no? Il tuo rapporto con gli uomini hanno influenzato la tua vita, insomma, io sento che per ogni anno, ormai è un anno e un mese che abbiamo debuttato, potrebbero un po' cambiare le risposte, è vero, è in evoluzione.
E visto che appunto viene toccata la tematica di genere, come vede il momento sociale ma anche artistico attuale che stiamo vivendo? Ad esempio, a livello politico abbiamo una premier donna per la prima volta, che però si fa chiamare il presidente, abbiamo una leader donna all'opposizione, e su questo grave ritardo, diciamo, sinistra e destra sono molto simili. E come va ad influenzare appunto queste novità, secondo lei? Ci sono dei cambiamenti? E anche come ha visto ripartire il teatro dopo la pandemia, visto che è stato il settore più colpito?
Ma il cambiamento nella storia sulla questione parità di genere c'è senz'altro. È vero anche che le statistiche, gli studi dicono che ci vogliono ancora, adesso dico delle cifre non esatte, ma 140 anni tipo per raggiungere la parità di genere nel mondo. Quindi è una strada molto lunga. Vedo con favore il fatto che ci siano delle donne leader politici, dopodiché le idee rimangono le idee e azioni, e comportamenti, quindi a quel punto non c'è tanta differenza tra maschile e femminile o qualsiasi genere. C'è ancora molto da fare. Oggi nel mio campo, nel teatro, spesso le attrici sono pagate meno degli attori maschi, e questa purtroppo è una realtà, e dunque abbiamo ancora tanto 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 da fare. Poi la presenza per l'altra domanda, il teatro si è ripreso, rimane comunque una, dopo la pandemia rimane comunque un settore povero a cui sono destinati pochissimi fondi, e purtroppo attualmente il governo non sta valorizzando questo grande, prezioso contributo culturale che il teatro italiano e tantissimi attrici, attori e uomini e donne di cultura che ci sono stanno dando alla cultura italiana, e non solo, e andrebbe molto più valorizzato e sostenuto.
Certo, poi ci sono anche figure femminili che mancano nel mondo del teatro, penso alla regia.
Eh sì, Emma Dante, che è una grandissima regista, fa molta molta fatica. Una notizia recente che lascerà la sua città d'origine, e che è stata anche fonte di ispirazione come Palermo, perché non ha più terreno accogliente per il suo lavoro. Quindi è molto dura. Io stessa sono una regista, ma siamo spesso dalla cultura dominante individuate come delle brave insegnanti. Questo è anche perché non fai un laboratorio, no? Invece di farla regista. Okay. E sei così brava di insegnare. Questa è anche una battuta dello spettacolo, tra l'altro.
Infatti questo è uno spettacolo anche molto ironico, molto divertente, e dove c'è, mi sembra, un grosso lavoro di attrice, non c'è molta scenografia, giusto?
Sì, infatti ci sono due poltrone, un tavolino, e ci siamo noi, ci siamo io e Elena, che appunto per magia facciamo apparire le cose, ma in realtà è il pubblico poi che attivamente con la propria immaginazione vedrà quello che vorrà vedere dai nostri stimoli.
E visto le belle recensioni che state avendo, riguardo il pubblico c'è qualche messaggio che vi è particolarmente piaciuto?
Sì, il pubblico dell'ultima replica, eravamo a Castelmaggiore il 30 dicembre, ci ha detto, ma molte persone erano tornate a vederlo perché l'avevano già visto mesi prima lo spettacolo e sono tornate. E una persona mi ha detto, volevo vedere se mi faceva lo stesso effetto che mi ha fatto la prima volta questo spettacolo. Ed è stato proprio così, anzi di più, perché è uno spettacolo che mette di buon umore, fa stare bene. Quindi non è uno spettacolo comico, anzi, no? Tocchiamo appunto temi del femminile, ma la leggerezza con cui lo facciamo, l'ironia con cui lo facciamo, evidentemente lascia questo sentimento, questa emozione nel pubblico di benessere, di buon umore appunto, e questo è un grande risultato.
Ok, io ringrazio di cuore Angela Amalfitano, visto che per lei questo è un giorno di lavoro, e ricordo appunto questa sera lo spettacolo Per Magia al Teatro Quirino di Vigonza, qui alle porte di Padova, quindi non mancate. Con Angela Amalfitano ed Elena Bucci per Echidna Cultura, quindi grazie davvero di cuore per essere stata con noi.
Grazie a voi, vi aspettiamo questa sera.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve.
E noi facciamo una brevissima pausa musicale, buon ascolto. Cristiani Leda con Il Politicante, con la voce di Serena Abrami, rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo aver ascoltato Angela Amalfitano in scena questa sera al Teatro Quirino di Vigonza, con Per Magia insieme ad Elena Bucci. E ricordo che fra una decina di minuti, poco più, avremo pure Marta Richeldi in collegamento telefonico. Nel frattempo io vi segnalo un altro spettacolo in scena domani, domenica 18 febbraio, ai Carichi Sospesi di Padova. Carichi Sospesi che hanno festeggiato i 20 anni di attività, quindi facciamo tanti auguri a questo importante, bellissimo spazio teatrale. Lo spettacolo che vedrete domani ai Carichi Sospesi si intitola Libellula, panegirico della libertà, poema lirico di Amelia Rosselli con l'attrice Rene Curto insieme al compositore musicale e musicista Giovanni Schievano. Il titolo del poemetto evoca il movimento circolare delle ali, appunto, della libellula. E un anno fa Rene Curto ci ha presentato questo spettacolo che andava in scena a Caliscopio Teatro Off, appunto domani, vi ricordo, domenica 18 febbraio sarà alle 19 e i Carichi Sospesi. Noi ci riascoltiamo un frammento dell'intervista con Irene Curto che ci aveva presentato appunto Panegirico della Libertà. Buon ascolto. E allora, visto che stiamo parlando dello spazio, dello spettacolo, entriamo a parlare di Libellula, Panegirico della Libertà, sì. Che appunto che è del poema lirico di Amelia Rosselli, che appunto porterai in scena con Giovanni Schievano. Questo è il titolo appunto del poemetto che evoca il movimento circolare delle ali della libellula. Ci sono due frasi che tra l'altro tu citi presentando questo spettacolo molto bello. Uno appunto della Rosselli, dove dice: io sono poeta della ricerca, se non c'è nulla di assolutamente nuovo da dire, il poeta della ricerca non scrive. Una molto bella anche di Pierpaolo Pasolini, di cui si ricorda il centenario: non mi sono mai abbattuto in questi anni un prodotto del genere, così potentemente amorfo, così oggettivamente superbo. Allora, presentiamo un attimo la figura di Amalia Rosselli, che tra l'altro è figlia di Carlo Rosselli, fondatore del movimento antifascista Giustizia e Libertà, e che sebbene sia una poetessa poco conosciuta, è considerata una delle maggiori tra le italiane del Novecento. E la libellula che viene definita appunto un canto d'amore fra lo spavento della ragione e il fascino della follia. Allora, ci vuoi presentare chi è un attimo Amelia Rosselli e poi lo spettacolo?
Sì, allora, nel parlare di Amelia Rosselli io ho sempre una specie di timore, perché per me è veramente una figura enorme. È colei che ha rivoluzionato, a mio parere, il linguaggio e il modo di fare poesia contemporaneo. Io ritengo veramente che sia una cosa assurda, che non sia abbastanza riconosciuta, non sia abbastanza conosciuta, se non dagli addetti ai lavori. E quando mi sono imbattuta in questo testo, per me è stata una folgorazione, ma poi magari entriamo più nel dettaglio a parlare del testo. Sono andata infatti quasi subito anche a guardarmi la biografia, perché non sapevo molto di questa Amelia Rosselli. Ho scoperto che, appunto, come hai detto te, è figlia dei fratelli Rosselli. Però lei in realtà, un po' come me, nasce come musicista. Lei si è diplomata in composizione e ha studiato organo, quindi per l'epoca immagino una donna che studia organo, cioè che immagine potente anche solo questo.
Soprattutto anche per il periodo in cui...
Esatto, anche per il periodo. È una donna che studia composizione e che si laurea in organo e che viene sbattuta anche per la famiglia in cui è nata, in realtà, da uno stato all'altro, perché lei è vissuto a Parigi fino all'epoca dell'attentato, poi sono stati costretti ad emigrare in America e poi dall'America a Roma. E questo suo essere sballottata da uno stato all'altro le ha permesso di sviluppare un trilinguismo, e infatti lei scrive in tre lingue, scrive in inglese, in francese e in italiano. E a mio parere questa cosa, mixata alla sua formazione musicale, è la matrice della sua rivoluzione, della rivoluzione del suo linguaggio, che è un linguaggio nuovo, è un linguaggio poetico all'estrema potenza, non è una poesia razionale, è una poesia totalmente folle, ricca di immagine, ricca di potenza oracolare. Per esempio è una poesia non da lettura, è una poesia da ascolto, è una poesia che va detta come l'antica poesia, come la poesia proprio degli Aedi, quella dei riti antichi. Io trovo questo, e lei stessa dichiara anche che il suo modo di scrivere è un modo musicale, lei gioca col linguaggio, lei scrive in versi sì sciolti ma ritmici, usa la figura retorica della ripetizione, proprio per questo ritmo, per dare ritmo. Ci sono delle esplosioni di immagini, non so se riesco a farvi arrivare, ma è veramente, a mio parere, un poemetto sublime, La Libellula. È il suo primo poemetto che lasciò stecchito uno come Pasolini, che scusatemi se è poco.
Esatto, infatti.
Ecco.
Tra l'altro lei... Questo, prego, prego.
No, che abbiamo cercato, io ho sentito subito che questo testo andava accompagnato da musica, e quindi abbiamo cercato di pensarci, io e Joe, di far diventare quasi la mia parola suono e il suo suono parola. E ne lascio un bel esperimento, secondo me.
Perfetto, infatti lei appunto La Libellula lo definisce appunto un canto d'amore, quindi...
Sì, è un canto d'amore, ma non l'amore che conosciamo, è l'amore dei poeti, che è un altro amore.
Infatti tra i suoi poeti preferiti c'è appunto Dino Campana, che sì, anche lui un poeta straordinario, poco conosciuto.
Sì. Okay. C'è addirittura anche all'interno della Libellula c'è proprio una citazione di Campana. Parecchio esplicita, però solo gli addetti ai lavori potranno riconoscerla.
O chi è appassionato delle poesie di Campana, magari.
No? Esatto.
Ok.
Beh, è molto famosa questa citazione.
Ma ce lo vuoi magari spiegare un po' meglio come lo porterete in scena questo poemetto? Come verrà il dialogo tra te e Giovanni?
Sì, a livello tecnico abbiamo lavorato a livello musicale su delle frequenze che servono all'ascoltatore per concentrarsi in un certo modo, perché per stimolare una parte del cervello, perché se ti poni in ascolto di un testo del genere, come ti porresti in ascolto di Gerry Scotti, non ci siamo. Dopo 2 secondi ti alzi e ti vieni da vomitare, perché devi lasciarti andare. E quindi abbiamo voluto usare il suono per creare nel per stimolare il cervello ad entrare in un determinato stato. Se vogliamo stimolare forse le onde cerebrali, quelle della meditazione, appunto. E poi niente, abbiamo lavorato per suggestioni e per ispirazione, cercando sempre di non accavallare, perché è molto brutto quando senti che la voce è sovrastata dal suono, insomma queste cose qui, ma Joe è un maestro in questo, quindi ne sta venendo fuori. Siamo ancora a lavoro, quindi non abbiamo ancora un progetto finito del tipo che ti posso dire io entro da destra, io entro da sinistra, ancora non c'è questo. Siamo ancora in una fase creativa e soprattutto siamo aperti anche al pubblico. Alla fine del lavoro, infatti, siccome è un primo studio, apriremo un dibattito, apriremo un dialogo col pubblico, proprio per eliminare sempre di più questo distacco da pubblico e artista.
Ok, il fatto che avviene nella settimana della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha un significato oppure no?
Sì, di striscio. Rosselli è una che non è stata mai picchiata da nessun uomo, però non ha avuto amori molto tranquilli, diciamo, ha avuto degli amori piuttosto tormentati, e c'è moltissimo, essendo un canto d'amore, c'è moltissimo il richiamo della relazione uomo-donna, delle dinamiche anche di violenza che c'è tra uomo-donna, ma è anche che sono intrinseche nel legame erotico a volte. E abbiamo voluto semplicemente celebrare le donne, non andare sempre a denunciare, ma a celebrare. A me piace di più come parola, ecco.
Meraviglioso. Ok, Irene, io ti ringrazio, ti ho già rubato fin troppo tempo. Grazie davvero di cuore per essere stata con noi.
Sì, grazie.
E questa era Irene Curto, che l'anno scorso ci aveva presentato Libellula, panegirico della libertà, che domani, domenica 18 febbraio, sarà in scena in Carichi Sospesi alle 19. E vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, che la nostra è un'emittente fatta completamente da volontari, quindi per chi può aiutarci a sostenere Radio Cooperativa, visto che non abbiamo sponsor commerciali, infatti non state ascoltando nessun tipo di pubblicità, voi potrete aiutarci a sostenere la radio attraverso il nostro sito www.radiocooperativa.org, dove trovate tutte le modalità per aiutare la radio. Noi facciamo una pausa musicale, poi interverrà in diretta telefonica la seconda ospite di oggi, che è Marta Richeldi. Buon ascolto. La trevigiana Erika Boschiero con Sale, che fa parte del suo ultimo lavoro, e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e andiamo alla seconda ospite di questa puntata di sabato 17 febbraio, che in collegamento telefonico con noi, Marta Richeldi. Buon pomeriggio e grazie mille.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ciao Giorgio.
Ciao. Allora, Marta Richeldi è una nota attrice di teatro, cinema e televisione, formatrice teatrale. Nel suo percorso artistico ha lavorato moltissimo a teatro con Luca Ronconi, ma pure anche con registi che conosciamo bene, qui a Spazio Scenico, come Giorgio Sangatti e Giuseppe Emiliani. Ha lavorato in televisione di recente con Ninfa Dormiente, poi con Maccari 3, Il Paradiso delle Signore, che ha fatto 3 stagioni, poi Bastardi di Pizzo Falcone. Al cinema, tra i suoi ultimi lavori, c'è anche Domani, di regia di Giacomo Campiotti, e poi Parecchio Parigi, regia di Leonardo Pieraccioni, che è anche attualmente al cinema. Questa sera la potete vedere al Teatrino Zero di Spinea, che ci sta regalando tra l'altro una bellissima stagione teatrale. Marta Richeldi sarà in scena con Incanto d'Aprile insieme alle colleghe Betty Andriolo, Linda Bobbo, Paola Brulati, per la regia di Alberta Toninato, spettacolo che tra l'altro verrà replicato l'8 marzo al Teatro Villa dei Leoni a Mira. Allora Marta, partiamo dallo spettacolo di questa sera, Incanto d'Aprile, che si ispira appunto The Enchanted April di Mary Annett Beecher, australiana, classe 1866, nota al pubblico come Elizabeth Von Armin, libro che ispirò anche il mondo del cinema, tra l'altro nel 1922, un libro che tramite un regalo di un'amica e collega arriva nelle mani della tua regista Alberta Toninato. E, oltre alla bellezza del romanzo in sé, Alberta Toninato trova che nelle protagoniste di questa storia ci sia appunto una somiglianza con alcune delle sue amiche e colleghe, tra cui appunto ci sei tu. È partito un po' tutto da qui questo progetto, giusto?
Certo, hai detto tutto tu. Sì, sì, è un progetto che è partito da un dono, ed è per questo anche che io sono particolarmente legata a questo progetto, in realtà da una serie di doni. Il primo dono, l'hai detto tu, è stato un dono che una delle attrici ha fatto alla regista, e la regista si è innamorata di questo romanzo, ha visto nei quattro personaggi del romanzo quattro sue colleghe, ci ha diciamo trasmesso questa sua passione, ci ha proposto di entrare in questa avventura e noi abbiamo accettato con entusiasmo. Ed è un dono che anche noi ci siamo fatti a noi stesse, perché questo spettacolo è nato in un periodo piuttosto oscuro, insomma, difficile, era il periodo del Covid, dei teatri chiusi, delle attività culturali praticamente assenti. E quindi il secondo dono, diciamo, che ci siamo fatte è stato quello proprio di regalarci un tempo di condivisione, di ricerca, di libertà creativa, un tempo che era per noi un tempo di felicità. E quindi ci siamo ritrovate in una stanzetta, abbiamo iniziato con non pochi problemi, perché poi tutte noi abbiamo impegni familiari e anche lavorativi, a trovarci per dare vita a questo sogno. E il dono è un po' anche il tema fondamentale dello spettacolo, ovvero queste quattro donne, queste quattro protagoniste, diciamo, dello spettacolo. Inizia tutto perché decidono di farsi un regalo che potrebbe renderle felici, e cioè attirate da questo annuncio che vedono sul Times, un annuncio che parla di sole, di mare, di glicine, di questo piccolo castello medievale arroccato sulle scogliere liguri, che diciamo libero in aprile, ecco, vedono nella possibilità di questa vacanza un miraggio da raggiungere, un paradiso terrestre, la possibilità di uscire dalle loro vite londinesi per motivi diversi, grigie, noiose e in qualche maniera infelice, la possibilità di trovare, di ritrovarsi, quindi, ecco, di trovare una nuova realizzazione.
Quindi confermi questa somiglianza tra i personaggi e voi, non era solo il desiderio di Alberta Toninato di fare uno spettacolo con le proprie amiche? Cioè.
No, allora, c'è ognuno di noi, naturalmente, come spesso avviene, ha regalato una parte di sé al personaggio, no? E lei
era una battuta, ovviamente.
Però sì, certo, le cose sono coincise, insomma, sicuramente.
Tra l'altro voi siete cinque artiste, siete tutte artiste veneziane, quindi anche, però arrivano da percorsi molto diversi.
Da esperienze molto diverse, certo, cioè diciamo, io forse sono quella che a un certo punto ha abbandonato il territorio, quando avevo 18 anni sono partita per Torino per fare la scuola del Teatro Stabile di Torino, diretta da Luca Ronconi, e poi per molti anni, avendo collaborato anche con teatri stabili, sono stata in giro per l'Italia. Le mie colleghe hanno avuto un percorso più radicato nel territorio, vengono da esperienze molto diverse. Linda Bob è un'attrice, è una danzaterapeuta, è una creatrice di monologhi, sia appunto di vista registico che drammaturgico. Betty è un'attrice che ha lavorato in numerosi spettacoli sia in Italia che all'estero, perché praticamente è un'attrice bilingue, quindi lavora molto in lingua inglese, in spettacoli che prevedono la coesistenza delle due lingue. La nostra regista Alberta Toninato ha fondato Bottega Vaga e ha una lunghissima esperienza anche di carattere didattico, sono numerosi laboratori di regie. Paola Brolat, lunghissima permanenza nel territorio e non solo, e poi diciamo anche nell'ambito del cabaret, ha fatto moltissimi spettacoli. E quindi diciamo è stato molto bello rivedersi dopo e rimettere, trovare un'armonia e rimettere insieme le nostre esperienze così diverse. E io direi che ci siamo riuscite. E penso che anche il pubblico lo veda.
È uno spettacolo veramente molto femminile, che ha debuttato tra l'altro nel 2022, a 100 anni esatti dall'uscita del libro.
Esatto, il libro è del 1922, lo spettacolo ha debuttato nel 22 al Teatro Momo in occasione di Novembre Donna, libera dalla violenza, quindi era anche una manifestazione voluta dal comune e dedicata alla donna, ed è proprio uno spettacolo dedicato al femminile. Diciamo che spesso tutti i libri di Elisabeth von Harnien sono così connessi da questo filo rosso che rivendica in qualche maniera la libertà della donna. La libertà soprattutto di avere degli spazi e dei momenti per se stessa, ecco. Il primo passo è la consapevolezza del proprio essere, il primo passo verso l'emancipazione della donna, prima ancora di affermarsi nel lavoro, è proprio per la donna la necessità di uscire un po' dai ruoli che le vengono costantemente attribuiti, affidati, e di avere il tempo di ritrovare la propria individualità.
Ed è anche uno spettacolo che passa tra vari registri, dal comico al poetico al drammatico, e c'è un grosso lavoro di attrice dal trailer che si vede, giusto?
Certo, è uno, diciamo, lo spettacolo naturalmente, questa opera di Alberta Toninato è una trasposizione teatrale, quindi è stata fatta una riduzione drammaturgica di un romanzo vero e proprio. La riscrittura mantiene i diversi piani narrativi del racconto e si alternano costantemente, diciamo, la narrazione e i dialoghi veri e propri. Nell'allestimento scenico i personaggi rimangono sempre in scena, non c'è mai un'uscita dei personaggi. Alternativamente questo piccolo coro di 4 donne sono protagoniste, narratrici oppure spettatrici dell'azione scenica. La raccontano, la vivono, la guardano, ma rimangono comunque costantemente coinvolte nello sviluppo narrativo, cioè partecipano comunque sempre emotivamente a questo viaggio, che è una vera e propria iniziazione e che le modifica nel profondo, cioè i personaggi alla fine di questo viaggio sono cresciuti, sono diversi, si conoscono di più e conoscono le altre, diciamo, donne di più.
Prego.
No, dimmi pure.
Ma senza svelarci troppo, visto una breve introduzione ce l'hai fatta, c'è il tuo personaggio appunto che si trova a Londra, in una città particolarmente piovosa, e appunto viene in contatto con un articolo del Times che appunto trova un annuncio di questo luogo, no? di questa casa che è in Italia, in Liguria. Ce li vuoi presentare brevemente i personaggi di questa storia?
Allora, il mio personaggio si chiama Lady Caroline Dexter ed è un personaggio molto fortunato, è un personaggio a cui la vita ha regalato ricchezza, nobiltà, è una famiglia aristocratica molto conosciuta. La vita ha regalato alla di Caroline bellezza ed è attorniata, lei dice, sono applaudita, sono ascoltata, sono coccolata ovunque vada, e tutto questo è piacevole, però talvolta mi pare di non appartenere più a me stessa. Come spesso succede nella vita, perdiamo il valore delle cose che la vita ci regala, e quindi il desiderio e ciò che avverrà a contatto con la bellezza, con questo meraviglioso aprile italiano, con l'abisso anche della notte, cioè la natura apre sì alla bellezza e alla piacevolezza, ma apre anche alla profondità abissale, all'immensità del vivere. Ecco, certo. Ha perso un po' il contatto con se stessa, la necessità di capire chi è lei, non solo chi è per gli altri, non solo cosa, come appare, ma chi è lei. E il contatto con questa con la natura, con l'abisso della natura, gli ridarà il desiderio di cercarsi dentro, la rifarà sentire in qualche maniera anche sola. Ci sarà anche il terrore della solitudine, e però in quella solitudine, in quell'abisso, riuscirà poi a ritrovarsi al di là di quello che appare al mondo. Questa è un po' Lady Caroline. Mrs. Wilkins è un po' il motore di tutta la vicenda. Mrs. Wilkins si dice di lei come la donna che vede le cose prima che accadono. È quella che forse ha più fiducia, no? In questo viaggio, più fiducia che la bellezza, il contatto con la natura, il contatto con l'armonia sapranno ridarle quella felicità autentica che ha perduto. Mrs. Arbuthnot è una donna molto compita, molto ligia, è una donna di chiesa, è una donna molto buona, è una donna che però ha perduto un po' di, anche lei in qualche maniera ha perduto il contatto con se stessa, no? Nell'esecuzione un po' sterile dei propri doveri. E Mrs. Fisher è una donna nobile, è una donna estremamente colta, è una donna che è invecchiata un po' dentro e che nella convivenza con queste donne, nella rinuncia anche ai propri pregiudizi, nel contatto con la passione, l'ardore di Mrs. Wilkins, ritroverà una nuova giovinezza.
È uno spettacolo che sta piacendo moltissimo al pubblico. Tra l'altro ho letto che tra i commenti c'è chi sosteneva che è riuscita a trasmettere anche l'odore dei fiori, quindi sì, è da bellissima come immagine, infatti.
Sì, è bella. Questo fa parte della magia del teatro. In realtà c'è davvero poco in scena, ci siamo noi quattro, i nostri corpi, le nostre voci, qualche vestito, e lo spettacolo è insomma un meccanismo che richiede una grande precisione, e attraverso appunto l'uso dei nostri corpi, l'uso di pochi oggetti, Alberta è stata molto brava nell'orchestrare questo, perché lo spettacolo secondo me è veramente capace di evocare luoghi, paesaggi, stati d'animo differenti, e quindi riusciamo un po' a trasportare lo spettatore in posti diversi, dal castello medievale alle terrazze di ulivi, al mare ligure. E poi abbiamo fatto anche un lavoro particolare fisico per in qualche maniera, a un certo punto attraverso dei movimenti riproponiamo i fiori. Abbiamo fatto uno studio cercando di capire, cercando di scegliere i fiori che c'erano più cari e di ritrovarne una forma fisica, insomma, per cui c'è anche una gestualità che richiama questi fiori, ecco, il centro.
Certo. Ti faccio un'ultima veloce domanda, che siamo in chiusura. Tu sei anche una nota attrice di cinema e di televisione. Al cinema hai lavorato anche in produzioni internazionali come The Golden Blow, hai lavorato in L'Uomo del Labirinto, ricordo anche Faccia d'Angelo. E attualmente sei anche nelle sale con il film di Leonardo Pieraccioni, Parecchio Parigi, poi lavori anche tantissimo in televisione, penso anche alla serie Paradiso delle Signore. E ci sono anche altri progetti, giusto, che ti aspettano per il futuro, anche tra cinema e televisione?
Ma guarda, adesso, infatti proprio oggi, sono appena tornata dal set di Ninfa Dormiente, che è appunto, saranno questi quattro episodi che verranno trasmessi su Rai 1, che vedono protagonista appunto Elena Sofia Ricci, e penso verranno trasmessi intorno ad ottobre. Uscirà brevissimo anche Macari, che tu già penso, questa domenica, che tu hai nominato prima, e ci sono altri due progetti, però noi attori siamo un po' scaramantici, ancora non ti dico cosa sono finché non è certo.
Ok, innanzitutto allora ti vediamo questa sera al Teatrino Zero di Spinea con Incanto d'Aprile, poi l'8 marzo sarete al Teatro Villa dei Leoni a Mira. Grazie di cuore Marta Ricoldi, grazie mille.
Grazie a te, ciao Giorgio.
E noi siamo in chiusura, ringrazio Marta Richeldi che è appena stata con noi, ringrazio anche Angela Malfitano che appunto questa sera sarà a Vigonza, al Teatro Quirino di Vigonza con Per Magia insieme ad Elena Bucci, e io ringrazio voi all'ascolto e vi saluto con Terra che Tema. Grazie a tutti di cuore, buon pomeriggio, fra poco Lettori per Bambini.